al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta per questa puntata di Al di là della notizia. Un saluto a Roberto Fortunato in console, Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari sono in regia. Questa canzone risorgimentale, questo coro ci porta a Venezia, perché proprio in questa città d'arte, di storia, sta per arrivare Benedetto XVI, che inizia oggi infatti il suo viaggio nel nord-est dell'Italia. Aquileia, Mestre e Venezia sono le tre tappe. È il 22esimo viaggio in Italia di Benedetto XVI in 6 anni di pontificato. Un viaggio che avviene nella diocesi dalla quale in un secolo ben 3 patriarchi sono saliti al soglio pontificio, appunto la diocesi di Venezia. E tra l'altro un viaggio che avviene con uno scopo centrale molto forte: confermare nella fede i credenti che vivono in queste terre. Infatti lo slogan scelto è proprio questo: tu conferma la nostra fede, un passaggio scelto dal Vangelo di Luca, che in qualche modo è anche confermato dal simbolo di questo viaggio, che ispirandosi proprio ai mosaici della Basilica di San Marco ci mostrano Pietro che porge il Vangelo a San Marco. Un viaggio in una regione, come sentiremo raccontare dal nostro inviato, una regione più povera per la crisi economica, nonostante si guardi ancora al nord-est come simbolo di ricchezza e prosperità. Il Papa visita il Friuli a 35 anni dal terremoto del 76 e oggi arriva proprio ad Aquileia, diocesi di Gorizia, antica sede del patriarcato che ricorda popoli diversi riuniti da radici cristiane. E ancora, ricordiamo, oggi si sposterà a Venezia, domattina alla messa Mestre, e poi ancora una giornata piena di appuntamenti, quella di domani a Venezia. Ma siamo già collegati proprio con il luogo dove Benedetto XVI celebrerà messa domani, il parco di San Giuliano a Mestre, e con noi c'è il nostro inviato Luca Collodi. Ben trovato, Luca.
Ciao Fabio, ben trovato a te.
E salutiamo anche Vincenzo Proto, il nostro tecnico in trasferta per quest'oggi. Allora, come si sta preparando il Triveneto a questa 2 giorni di Benedetto XVI?
Ma come hai ricordato, il Papa arriverà oggi alle 4:15 all'aeroporto Ronchi dei Legionari, che in realtà è l'aeroporto di Trieste. Quindi la prima tappa è il Friuli, che come hai detto te, 35 anni fa fu colpito dal terremoto. E poi questa terra meravigliosa di Aquileia, che ti assicuro, Fabio, lo abbiamo visitata giovedì, è una terra ancora viva nonostante l'antichità che vanta, ed è proprio vero, proprio stando una giornata intera ad Aquileia, che la cultura non fa invecchiare, ma i secoli per la cultura non passano in vano. È una città che parla ancora alla fede, ma soprattutto alla storia, lo vedremo poi anche più avanti, e parla in modo concreto di Europa, parla in modo concreto anche di Italia. Certamente ricorda anche le sofferenze della Prima Guerra Mondiale, ricorda il grande abbraccio della fede cristiana che va dai popoli del nord-est europeo fino all'Italia, ma ricorda anche che Aquileia ha messo in correlazione il nord e il sud dell'Europa. Insomma, è una terra di grandi significati che forse oggi, in un momento difficile della quotidianità, basta vedere la politica internazionale, come sta cambiando anche il modo di vivere la fede, certamente Aquileia può essere un punto di riferimento per tutti noi.
Allora, oggi l'incontro con la cittadinanza nella piazza Capitolo di Aquileia, e poi il Papa partecipa a questa assemblea del secondo convegno di Aquileia, che si svolgerà il prossimo anno nella Basilica proprio di Aquileia. Un appuntamento importante, che sarà la prima tappa di questo viaggio di Benedetto XVI, un appuntamento di cui parleremo più avanti, perché tu hai anche ascoltato l'arciprete della Basilica di Aquileia, ma intanto ci puoi anticipare, mi dicevi che questa assemblea che anticipa proprio per Benedetto XVI il convegno del prossimo anno ha un valore particolare per questa regione.
Ma certamente, perché i temi che si affronteranno vanno proprio a impattare sulla dottrina sociale della Chiesa e ad Aquileia si sottolineava come le chiese del Triveneto che l'anno prossimo si riuniranno ad Aquileia affronteranno il tema della dottrina sociale della Chiesa che deve tornare al centro della riflessione della Chiesa. Quindi, come puoi notare, è un convegno che si annuncia molto concreto, molto pratico, un convegno che parte dalla fede, che illumina la vita dei cristiani, ma richiama i cristiani a un forte impegno nel sociale, richiama i cristiani a un forte impegno nel civile. E vedremo oggi il Papa cosa dirà ai rappresentanti di queste chiese del Triveneto. Vedremo se solleciterà, come ha fatto in altre circostanze, anche un forte impegno di nuovi politici nel mondo della realtà sociale, economica, italiano. E questo è uno dei messaggi che dal nord-est dovrebbe partire. Quindi si annuncia una visita molto interessante, non solo per una elaborazione spirituale, una valutazione di quello che deve essere, se vogliamo, la fedeltà al messaggio cristiano, soprattutto vivere il messaggio cristiano con coerenza, ma anche un impegno concreto di questo messaggio cristiano nel sociale, Fabio.
Andiamo subito a sentire cosa ti ha detto Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto, proprio sui motivi del viaggio di Benedetto XVI. Ascoltiamo la tua intervista.
Credo che il motto che abbiamo scelto, che suona così, tu conferma la nostra fede, spiega molto bene la ragione per cui il Papa viene nel nord-est ad Aquileia e a Venezia. L'uomo di oggi è esposto a una grande insicurezza. Nel cuore di ogni uomo di ogni tempo c'è sempre la grande domanda: chi alla fine mi assicura, oltre la morte, mi dona un amore così definitivo che io possa a mia volta imparare ad amare e quindi conquistare il senso pieno della vita? Allora la fede è questo grande dono. Il compito del successore di Pietro, così come Gesù ha detto, è proprio quello di confermare i fratelli nella fede, e da questo essere appoggiati sulla roccia solida di Cristo scaturisce una visione e una pratica della vita che rinnova l'io. L'altro elemento fondamentale della visita che è contenuto nel motto è proprio quel tu. Noi abbiamo osato dare al Papa del tu perché lo sentiamo di famiglia, sentiamo che lui è dentro ogni chiesa particolare, ci donerà il suo sguardo, la sua testimonianza, il suo magistero, e questo potrà produrre negli uomini e nelle donne del Nord-Est quel rinnovamento profondo di cui tutti sentiamo il bisogno.
Il Papa il 7 maggio sarà anche ad Aquileia. Aquileia ci ricorda una storia millenaria della Chiesa.
Certo, da Aquileia sono nate ben 57 chiese, non soltanto nella realtà del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, del Veneto, ma anche in Croazia, in Slovenia, in Austria, in Baviera, nel sud dell'Ungheria. Quindi vogliamo recuperare il profondo significato di questa genesi, non per un gusto puro di ricostruzione storica, ma come ci siamo detti proprio in vista del grande convegno di Aquileia 2, che oggi è necessario riscoprire la vocazione del Nord-Est, che non annulla in nessun modo le identità specifiche di queste realtà così diverse nella forma, nella storia, nella sostanza, ma le afferra dentro l'unità che è propria della comunione ecclesiale e le lancia verso il compito futuro, che non è più soltanto quello della fusione di popoli slavi, germanici e latini lungo l'asse est-ovest, ma è anche quello di farsi carico ed interprete dei nuovi bisogni che stanno venendo alla ribalta nella nostra Europa. Penso soprattutto a ciò che sta succedendo nel Maghreb e nel vicino Oriente, in modo da contribuire a una edificazione autentica di un ordine mondiale giusto.
Così dunque il Cardinal Scola, Patriarca di Venezia, al microfono del nostro inviato per questo viaggio di Benedetto XVI nel Triveneto che inizia oggi, cioè il nostro inviato Luca Collodi, che è sempre collegato con noi da Mestre. Luca, tu hai sentito anche l'Arcivescovo di Gorizia, che tra breve sentiremo la sua intervista, che in qualche modo ti ha confermato che la realtà sociale di questa zona, pur trattandosi di zone in cui la fede è molto radicata sul territorio, forse più nei piccoli centri rispetto ai grandi centri, è una zona che ha bisogno in qualche modo di un incoraggiamento nella vita cristiana.
Senz'altro, e il Papa viene qua apposta per confermare, come ha detto il Cardinale Scola, ma come si aspettano tutti i Vescovi del Triveneto, proprio questo popolo nella fede. Una conferma che non si ferma soltanto, lo ripeto, l'ho accennato anche prima, perché qui è molto sentito questo concetto, che non si ferma soltanto sul piano più spirituale, ma che deve avere poi anche una concretezza, uno sbocco nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Parlando con l'arcivescovo di Gorizia, c'è una iniziativa molto bella che è stata fatta dalla Caritas. Dobbiamo anche dire che qua nel Triveneto, Fabio, la Caritas è molto attiva, ma ha anche elementi quasi, oserei dire, manageriali. Per esempio, a Gorizia ha organizzato un vero e proprio supermercato per aiutare chi ha bisogno. E qui si introduce il tema dell'immigrazione. Gorizia, la diocesi, l'arcidiocesi di Gorizia, è terra di immigrati che arrivano dai paesi vicini, che arrivano anche dal sud Italia, perché poi qui l'immigrazione non è soltanto fatta da stranieri, ma è fatta anche da italiani che arrivano dal sud. Ti assicuro che ancora oggi ci sono meridionali, ci sono calabresi, napoletani che arrivano qua per lavorare. Quindi questa è un'altra dimensione dell'immigrazione che noi spesso dimentichiamo, ma c'è un'immigrazione interna ancora in Italia che non va assolutamente sottovalutata. E la conferma ci arriva proprio da questa esperienza della Caritas di Gorizia, che ha aperto un vero e proprio supermercato. Fabio, anziché dare il pacco con la pasta, il caffè, lo zucchero, la farina a chi ha bisogno, la Caritas di Gorizia ha aperto un vero e proprio supermercato con dei buoni, dove chi ha bisogno va e fa la spesa con tanto di carrello, passa poi alla cassa e paga con questo buono che naturalmente la Caritas e gli enti locali danno con dei criteri particolari, economici, che tengono conto per gli italiani anche del reddito, perché questo naturalmente non vale per gli immigrati. Quindi ci diceva proprio anche il responsabile della Caritas di Gorizia che questo dà una certa dignità anche a chi ha bisogno, perché tu non ricevi ma vai a scegliere, e in questo modo puoi rispettare anche, ad esempio, per gli amici islamici, possono comprare cose che siano compatibili con la loro religione anche per quanto riguarda il cibo. Ma in questo supermercato della Caritas è un esperimento che c'è anche a Prato in Toscana e sta iniziando anche a Roma, ci dicevano. Vanno molti italiani che fanno la spesa, naturalmente non spendono soldi, e questo ti dimostra come anche in questa terra, il nord-est, che è sempre stato definito un territorio molto ricco, dove peraltro ancora si riesce a lavorare, anche se in maniera saltuaria rispetto a prima, ci siano dei cambiamenti sociali, ci sia la povertà, e il Papa oggi arriverà in questa terra, un tempo ricca, forse ancora ricca, ma che ha una realtà fatta anche di povertà, fatta anche di persone che non ce la fanno proprio ad arrivare alla fine del mese e che la Chiesa aiuta concretamente. Quindi questo è un altro elemento, insieme all'immigrazione interna all'Italia, da tenere presente.
Sentiamo allora Monsignor Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia, proprio al tuo microfono.
Lo dobbiamo confessare con umiltà che anche nelle regioni del nord-est dell'Italia i cristiani hanno bisogno di essere confermati nella fedeltà a Gesù, al suo Vangelo, alla grande tradizione cristiana che ha generato la nostra civiltà. Io penso che il Papa verrà certamente per visitarci e per ricordarci Aquileia II, che sarà il prossimo anno, per ricordare il ruolo importante che ha avuto per il nord-est, ma per la stessa Chiesa universale Aquileia. Qui Ambrogio, Atanasio combatterono fortemente contro l'eresia ariana in difesa della fede cattolica. Da qui partì l'evangelizzazione di tutto il nord-est, per arrivare fino al nord della Slovenia, per arrivare all'Austria, per arrivare in parte anche ad alcune zone della bassa Germania. Il Papa verrà a ricordarci queste cose, però è vero che verrà anche a risvegliare il nord-est ai valori cristiani, dal momento che anche per noi è in atto un processo di secolarizzazione, ossia la pretesa di gestire la propria vita indipendentemente da Dio. Io credo che solleciterà anche una domanda di orientamento e di speranza, perché la collocazione geografica del nostro territorio si offre come un'opportunità per coltivare nuove relazioni, adesso non soltanto fra est ed ovest, ma anche fra nord e sud, visto che per esempio qui da noi già nel 2001 per 5 anni abbiamo ospitato migliaia di profughi che venivano clandestini in mancanza anche di attenzioni da parte della realtà amministrativa locale.
Una diocesi plurilingue, una diocesi di confine, una diocesi ad esempio con parrocchie, un centro culturale di lingua e tradizione slovena.
Va ricordato che quando prima del 1947 la maggioranza delle parrocchie della diocesi di Gorizia era di lingua slovena. La diocesi si estendeva qualche decina di chilometri da Lubiana, il territorio era 3 volte l'attuale, oltre 3.000 chilometri quadrati contro i 1.000 attuali, e la maggioranza della popolazione era di lingua slovena. Di quelle molteplici parrocchie di lingua slovena ne sono rimaste soltanto una decina oggi entro i confini dello Stato italiano. Di queste 10 parrocchie non tutte sono però esclusivamente di lingua slovena, però la presenza slovena dà una nota sua particolare per la tradizione che ha il popolo sloveno di un cristianesimo veramente di devozione, di tradizione antica, un cristianesimo che non è magari molto aggregato alla maniera italiana delle parrocchie, ma che ha per esempio i gruppi dei cantori, ha dei centri culturali dentro i quali come minoranza si ritrovano tutti coloro che appartengono alla lingua slovena e hanno una vivacità e una forza che nel territorio viene apprezzata.
L'arcivescovo di Gorizia, Monsignor De Antoni, al microfono di Luca Collodi. Dunque, il Papa arriva oggi ad Aquileia, nella diocesi di Gorizia, ma in provincia di Udine. Ricordiamo una città che è stata uno dei centri più importanti della Chiesa nel Medioevo europeo. Abbiamo ancora in linea Luca Collodi e tra poco, Luca, sentiremo la tua intervista a Don Giovanni Sandonà, delegato regionale della Caritas del Triveneto, che conferma quanto ci dicevi circa una sorta di cronicizzazione della povertà anche in una regione ricca come il Triveneto.
Senz'altro, ed è il problema che i vescovi qua stanno cercando di affrontare, soprattutto il laicato cattolico che è impegnato nel sociale a vari livelli. E la povertà è un tema che va poi a impattare direttamente sul problema del lavoro, sulla mancanza del lavoro, anche se dobbiamo dire il commercio qua è ancora abbastanza fiorente, l'indotto ancora funziona. Siamo a Venezia, che ha una realtà come quella di Marghera, di Fincantieri, che ha una forza lavoro in costante diminuzione, ci sono molti cassa integrati. Proprio ieri lo sciopero promosso dalla CGIL ha bloccato praticamente la città di Venezia proprio a sostegno della vertenza di Fincantieri, e anche la tradizionale fabbrica di Venezia dimostra come stanno cambiando i tempi anche in quest'area. Un tempo oasi felice per quanto riguarda l'economia, oggi deve fare i conti con tanti problemi. Questa zona, Fabio, è anche importante per la piccola e media impresa italiana, per la cosiddetta azienda familiare, che in qualche modo ancora regge all'urto della crisi economica. Ecco, questo è un altro dato che vogliamo testimoniare, sono aziende familiari, e dobbiamo dire che in questa zona del nord-est in realtà regge ancora la forma sociale della famiglia, che al di là poi di valori spirituali importanti, anche su questo vedremo se il Papa tornerà a sottolineare ancora una volta l'importanza della forma famiglia. La forma famiglia poi vediamo che ha un ruolo ancora fondamentale per quanto riguarda l'economia di questo territorio, quindi un fatto e una presenza sociale di prim'ordine.
Sentiamo dunque Don Sandonà, delegato regionale della Caritas del Triveneto, al microfono del nostro inviato Luca Collodi.
Noi abbiamo i primi evidenti segnali come Caritas di una cronicizzazione della povertà. Per fare un esempio semplice, chi si è rivolto agli sportelli del microcredito Caritas diffusi nel nord-est torna a chiedere aiuto dopo qualche anno. E come Caritas del Veneto abbiamo distribuito 6 milioni e mezzo in poco più di 2 anni. Il profilo, per esempio, di chi viene a chiedere aiuto economico in Caritas è questo: persone tra i 30 e i 50 anni, per lo più italiani, con figli a carico, basso titolo di studio, per lo più hanno un lavoro precario. Io credo che oggi c'è un gran bisogno davvero di riprendere capacità progettuale, superando la logica di un presente che diventa assillante, che diventa un consensualismo a tutti i costi, un'incapacità di stare in modo adeguato sul progettare il futuro. Io credo che il Nord-Est su questo, come tutta l'Italia, stia profondamente in crisi.
Quindi, Don Sandonà, il Papa, a causa della crisi economica, troverà un Nord-Est diventato più povero.
E soprattutto più vuoto di speranza. Un Nord-Est che fa fatica a guardare al futuro, un Nord-Est che fa fatica a trovare un riferimento di sostanza, di valori, di modelli di vita attorno a cui scommettere un futuro, che poi vuol dire declinarlo in scelte sociali, quale welfare, declinarlo sui modelli economici, la piccola impresa dove sta andando, può reggere, declinarlo su modelli etici, come salvare la famiglia. Noi abbiamo una categoria di adulti, parlo di 10.000 persone che noi abbiamo accostato in 2 anni nel Veneto, che sono estremamente fragili e sembrano ormai essere per lo più espulsi, sono fuori dal mercato del lavoro. Anche a livello politico, o ci riappropriamo della mission della politica, che è costruire il futuro, oppure ci limitiamo a occupare un presente e a dilaniarci dentro questo gioco di poteri assolutamente schiacciati su un presente incapace di pensare.
Don Sandonà, la visita del Papa che significato ha per la Caritas del Triveneto?
Viene a confermare la fede, una fede che viene confermata nella logica dell'incarnazione, una chiesa, come diceva anche il beato Giovanni Paolo II, che deve fare della persona umana la sua missione. Peraltro, quel famoso detto ripreso anche nel documento della CEI ed è di Benedetto, di questa speranza che non delude, di questa speranza sostenibile, di questa speranza affidabile, io credo che ne abbiamo un grande, grande, grande bisogno. Altrimenti ci limiteremo, braccati dalle paure, ci limiteremo ad abitare un presente che rischia di diventare un incubo più che una misura umana dell'esistenza.
Così dunque Don Sandonà, delegato regionale della Caritas del Triveneto, al microfono del nostro inviato Luca Collodi, che appunto è a Mestre per questo viaggio di Benedetto XVI che avrà come tappe Aquileia, Mestre e Venezia. Luca, tra l'altro sottolineiamo che è un viaggio che ha una forte dimensione multiculturale e multilinguistica, perché ad esempio oggi ad Aquileia ci saranno persone provenienti dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Croazia e dall'Ungheria, così come all'assemblea di Aquileia 2 ci saranno partecipanti che arrivano da diocesi non solo italiane.
Certo, è un po' nella tradizione di questa terra questa universalità che va oltre i confini italiani, e direi che oggi con la globalizzazione questo elemento che ha caratterizzato Aquileia nel corso dei secoli torna in tutta la sua concretezza, e con quelle nuove scelte che la Chiesa locale sta cercando di fare, ma soprattutto grazie al Papa anche di capire, perché poi il Papa si chiede al Papa la possibilità di un indirizzo, la possibilità di riflettere su che strada prendere per cercare di accettare questa nuova globalizzazione e portare questa terra anche a un nuovo ruolo sul piano geopolitico, perché non ci proprio per la vicinanza ai popoli che tu hai ricordato, c'è l'esigenza proprio di una fede che vada oltre i confini nazionali. E questo è importante. D'altra parte, non so se abbiamo ancora tempo, Fabio.
Sì, sì, vai.
Questa è anche un po' la grandezza dell'esperienza cristiana. Aquileia ricorda anche l'identità nazionale italiana, oltre all'aspetto universale, all'incontro di più popoli accomunati dalle radici cristiane, perché forse non tutti lo ricordano, ma il Milite Ignoto, che è a Roma, viene proprio da Aquileia. E dietro la Basilica di Aquileia, che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.45, il Papa visiterà, ha un cimitero militare italiano della Prima Guerra Mondiale, dove vi erano i 10 militi ignoti. Ora sono 9, perché uno di questi, da Aquileia, in anni passati, è stato portato al Vittoriano a Roma. E noi credo dovremmo avere un'intervista,
certo,
a riguardo.
Certo, perché tu ieri sei stato ad Aquileia e sei stato accompagnato a visitare questo cimitero storico da Pierpaolo Silli, che è uno storico, redattore della Voce Isontina, e sentiamo un po' anche le particolari circostanze storiche in cui, e i motivi per cui è nato questo particolare sacrario. Ascoltiamo.
I primi mesi della Grande Guerra, le truppe italiane appena giunte in queste terre hanno cercato di fare anche con la sepoltura dei propri caduti una sorta di italianizzazione forzata, in quanto i cittadini di Aquileia, ma anche delle altre località dell'Isontino e della pianura friulana austriaca, venivano ritenuti comunque austriacanti, e soprattutto coloro che erano più vicini alla Chiesa. I parroci venivano deportati, in quanto visti come sostenitori degli Asburgo, e quindi seppellire i soldati caduti italiani qui, proprio nelle immediate vicinanze della Basilica di Aquileia, era un modo come per dire: adesso questa terra è italiana.
Dobbiamo dire che questa zona di Aquileia era austriaca fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, era il fronte a pochi chilometri, queste sono le immediate retrovie.
Certo, Aquileia era immediata retrovia, perché pochi chilometri più a est abbiamo già i contrafforti del Carso, l'Isonzo e poi i contrafforti del Carso, e quindi un po' più in là c'era Trieste, una delle agonie mete con Trento.
All'interno di questo cimitero dove noi oggi ci troviamo ci sono 10 militi ignoti, o meglio 9, perché uno di questi è a Roma, al Vittoriano.
Esatto, probabilmente pochi sanno, ricordano che proprio da qui, da Aquileia, dal cimitero dietro la Basilica, partì la salma che ora riposa al Vittoriano, il milite ignoto, e questa fu scelta da una madre, il cui figlio era disperso in guerra, una madre di Gradisca, paese sull'Isonzo, vicino a Gorizia, Maria Bergamas, la quale nel corso di una cerimonia molto partecipata e sentita all'epoca, scelse appunto il milite ignoto tra 10 salme di ignoti.
Questo era Pierpaolo Silli, redattore della Voce Isontina, storico, che in qualche modo ha accompagnato Luca Collodi, il nostro inviato, a conoscere questo particolare cimitero militare italiano della Prima Guerra Mondiale dietro la Basilica di Aquileia, basilica dove arriva oggi Benedetto XVI nella prima tappa di questo suo viaggio nel Triveneto. Siamo sempre in linea con Mestre, con il nostro inviato. Luca, abbiamo ancora il tempo per sentire un'altra delle interviste che tu hai effettuato, quella con Monsignor Michele Centomo, parroco arciprete della Basilica di Aquileia. Con lui sei tornato un po' su questa dimensione pastorale sociale che assume questa visita di Benedetto XVI, e anche un po' sulla dimensione multiculturale, no, di questa terra di frontiera.
Certo, certo, ed è un po' il motivo che il Papa credo sottolineerà, i vescovi lo hanno già fatto, i vescovi del Triveneto, lo ha fatto anche il cardinale patriarca di Venezia Scola. Se sei d'accordo possiamo ascoltare proprio Monsignor Centomo, che è il parroco arciprete della Basilica di Aquileia.
Credo che Aquileia possa essere veramente il sostegno attraverso proprio la riflessione che andremo a fare come 15 diocesi del Triveneto, a dire nuovamente una parola di speranza all'uomo di oggi. Lei giustamente sottolineava la dimensione sociale, economica, politica. Se noi andiamo con la nostra mente alla meravigliosa espressione di Paolo VI che la politica è la forma più alta di carità, ha una dimensione anche nell'ambito della fede, perché fede vuol dire incontro, e l'incontro è relazione, e la relazione mi dice l'attenzione che la Chiesa ha da sempre all'uomo, certo con la realtà nuova. I nostri vescovi qualche anno fa ci hanno ricordato: comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Cosa vuol dire comunicare? Vuol dire dire con parole nuove quell'eterno meraviglioso messaggio che è ancora valido.
Come fuori, dal di fuori dei confini italiani si guarda ad Aquileia, penso alla Slovenia, alla Croazia, all'Austria, ma anche forse alle zone più orientali?
Con simpatia, sentendosi a casa. Basti pensare che per il Giubileo abbiamo avuto veramente molti pellegrinaggi dall'est e Aquileia per loro rappresenta la Chiesa Madre e ce l'hanno ricordato spesso e noi siamo anche stati contenti perché abbiamo un rapporto di dimensione familiare, tenendo conto che Gorizia, in cui l'arcidiocesi insieme anche Udine si dice eredi spirituali di Aquileia, continuano a vivere questa relazionalità. Solo un accenno: nelle maggiori celebrazioni solenni presiedute dall'arcivescovo in grandi occasioni ci sono le lingue che rappresentano la Pentecoste della Chiesa, partendo dal friulano, che lingua minoritaria però lingua sentita e anche liturgica, lo sloveno, l'italiano e poi, se sono presenti eccellentissimi vescovi e arcivescovi di altre zone, abbiamo sempre questa attenzione a un pensiero per la loro lingua madre. Però si sa che il latino poi corona tutto quanto e ci sentiamo unità di Chiesa.
Così dunque Monsignor Centomo, parroco arciprete della Basilica di Aquileia. Oggi il Papa arriva ad Aquileia, ricordiamo un po' brevemente il programma di queste due giornate del viaggio di Benedetto XVI. Arriva ad Aquileia, ha un incontro con la cittadinanza alla piazza Capitolo, poi incontra, come abbiamo detto, l'assemblea del secondo convegno di Aquileia 2 che si svolgerà nel 2012 sempre nella Basilica di Aquileia, poi lo spostamento a Venezia, l'incontro con la cittadinanza nella piazza San Marco alle 19 e ancora alle 19.30 la venerazione delle reliquie di San Marco, domani la Santa Messa nel Parco San Giuliano di Mestre alle ore 10 e poi alle 16.45 il Papa partecipa all'assemblea per la chiusura della visita pastorale diocesana del Cardinal Scola e pronuncerà anche in questa occasione un discorso e poi ultimo appuntamento alle 18 domani l'incontro con il mondo della società civile, della cultura, dell'economia nella Basilica della Salute di Venezia, una bellissima basilica barocca. E Luca, una nota di colore inevitabile per giungere a quest'ultima tappa del suo viaggio, il Papa partirà in gondola da Piazza San Marco.
Sì, a Venezia ci sono due curiosità, due aspetti un po' così, diciamo, di colore. Innanzitutto, già stasera è stata approntata dal Comune di Venezia una mini papa mobile elettrica che sarà guidata da un vigile urbano e il Papa con questa piccolissima papa mobile elettrica farà il giro di Piazza San Marco prima di entrare in Basilica per pregare sulle reliquie di San Marco Evangelista. Poi domani, come tu ricordavi, intorno alle 17.30 il Papa andrà in gondola. Diciamo che non è una novità perché già Paolo VI e Giovanni Paolo II andarono nella loro visita a Venezia in gondola, ma qua c'è molta attenzione, tra l'altro i gondolieri faranno ala al Papa addobbando come nelle feste maggiori di Venezia le loro gondole, quindi il Papa si farà un quarto d'ora in gondola per raggiungere la Basilica della Salute dove ci sarà poi l'incontro, come hai detto, con il mondo della società civile di Venezia.
E quindi, visto anche che le previsioni dovrebbero essere abbastanza buone, ci prepariamo a vedere delle immagini abbastanza indimenticabili in questo viaggio di Benedetto XVI in Italia, come dicevamo, il 22esimo. Io ringrazio molto Luca Collodi, il nostro inviato nel Triveneto per questo viaggio, e il tecnico Vincenzo Proto che lo assiste. Ancora buon lavoro, Luca, grazie.
Grazie, grazie a voi da Venezia a Roma alla linea.
E noi ci fermiamo qui. Questo era il tema della puntata di Al di là della notizia di oggi. Ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.